Buon sabato, bentrovate, bentrovati ai girasoli, appuntamento con le arti visive, i beni culturali. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci. In questi giorni siamo nella versione di mezza vacanza e vi proponiamo un ventaglio di mostre che vale la pena di non perdere o magari di rivedere se le avete viste di corsa. Ancora pochi giorni per una mostra molto ampia e molto bella, Man Ray, a Palazzo Reale di Milano. Poi è stata prorogata un'altra grande mostra a Pavia, Pavia 1525, le arti nel Rinascimento e gli arazzi della battaglia, al Castello Visconteo. Così come per il Politico dei Crivelli a Palazzo Marino, c'è poco tempo, una settimana, e c'è più tempo invece per Eterno e Visione, Roma e Milano, alle Gallerie d'Italia. Ma soprattutto la nostra mostra alla Fabbrica del Vapore, la storia di Radio Popolare. Allora, come vi accennavo un po' nel sommario, pochi giorni ancora fino all'11 di gennaio per Man Ray Forme di Luce, una grande retrospettiva dedicata a uno dei protagonisti assoluti dell'arte del Novecento, geniale, un rivoluzionario. Ha rivoluzionato il mondo della fotografia. La foto di ritratto è quella di moda, in voga per bazar, per tutti fotografo surrealista, ma per i curatori più dadà, come dimostra l'autoritratto del 1916. Ha inventato la solarizzazione, una diversa espansione della luce. La raiografia movimentava la luce con un oggetto su un foglio, con esiti incantevoli. Man Ray, l'uomo raggio, classe 1890, nato a Filadelfia, figura centrale delle avanguardie del XX secolo a Parigi. 300 opere a Palazzo Reale tra fotografie, anche vintage, disegni, litografie e oggetti. Le donne, fonte inesauribile di ispirazione per il suo genio. Kiki de Montparnasse, col celebre Violon d'Angres, Lee Miller, bella e sensuale, Meret Oppenheim, Juliette, Andy, ballerina mulatta, i ritratti di artisti surrealisti e non, Duchamp, Paul Éluard, André Breton, Miró, Picasso, Léger, ma anche Dora Maar. Insomma, un album del fotografico di grandi artisti, c'era Jean Cocteau, Henri Matisse, Gertrude Stein, De Chirico, Dalí, Picabia, Giacometti, ma anche i musicisti Erik Satie, Igor Stravinsky e tanti altri. Dei ritratti che sono veramente una documentazione importante degli artisti, dei musicisti e degli intellettuali dell'epoca. Un percorso affascinante anche per le sperimentazioni e la stanza dove sono radunati gli oggetti. Molti vengono dalle collezioni di Marconi. Marconi fu un grande collezionista di Man Ray ed è un percorso estremamente affascinante. Robert Rocca è uno dei curatori della mostra.
È più dada che surrealista.
Oui, parce que en fait, c'est souvent on l'histoire de l'art aime classer les gens.
Perché spesso la storia dell'arte ama classificare le persone.
Par exemple, si on peut parler des surréalistes, on classe Miró comme surréaliste, mais en fait, il est intrinsèquement surrealista.
Per esempio, l'arte ama classificare Miró come surrealista, ma lui è intrinsecamente surrealista.
Man Ray, c'est exactement la même chose. Le surréalisme, c'est quand même un mouvement qui a été créé par Breton, qui est quand même politique, assez rigide, littéraire au début, et lui, Man Ray, détestait tout ce qui était structure.
La stessa cosa vale per Man Ray, perché per quanto riguarda il surrealismo è stato creato e codificato da Breton ed era un sistema anche politico, anche molto rigido, e Man Ray in realtà detestava tutto ciò che fosse struttura, strutturato.
Allora, en revanche, on peut dire qu'il y a des œuvres qu'on peut appeler surréalistes, parce que les surréalistes ont trouvé que c'était des œuvres surréalistes.
Et quindi si può dire che ci fossero delle opere surrealiste, ma sono surrealiste perché si è trovato che ci fosse del surrealismo in queste opere.
Qual è l'opera che citava del 1916 che ha detto che è tipicamente Dada?
Elle aime bien savoir l'œuvre de 1916 qui est typiquement Dada, qui est avant le mouvement Dada.
Oui, alors c'est en 1916, Man Ray crée une œuvre qu'il appelle autoportrait.
Nel 1916, lui a creato un'opera che ha chiamato autoritratto.
Alors on voit, il y a deux sonnettes qui représentent les saints.
Quindi ci sono due campanelli che rappresentano i seni.
Un peu plus bas, il y a un bouton sur lequel on peut appuyer.
Sì, più in basso c'è il pulsante dove si può spingere.
Et au milieu, pour mettre autoportrait, il met sa main.
Et perché sia un autoritratto, al centro mette la mano.
Et cette œuvre, elle est présentée dans une exposition et les gens d'ailleurs sont très déçus parce que quand ils appuient, ça sonne pas. C'est la première œuvre interactive de l'histoire.
E lui presenta quest'opera per la prima volta in una mostra, le persone sono deluse perché quando spingono sul bottone non succede niente, non suona, però è stata comunque la prima opera interattiva.
Mm-hmm. Et on considère, c'est vrai que c'est précurseur du dadaïsme.
E quindi si considera che lui sia stato un vero precursore del dadaismo.
Et d'ailleurs, quand il crée quand la première fois dans sa chambre d'hôtel, il est à côté les voisins de Zara, et il crée les rayographies pour la première fois.
E quando crea le rayographies, per la prima volta con Zara a fianco.
Tristan Zara, il dit pas ah c'est une œuvre surréaliste, il dit ah mais c'est du pur Dada.
Tristan Zara non dice ecco un'opera surrealista, ma dice è Dada puro.
Allora, questa dedicata a Man Ray è una bella, grande retrospettiva e presenta circa 300 opere tra fotografie vintage, disegni, litografie, oggetti, documenti provenienti da importanti collezioni pubbliche e private. Quindi c'è tempo fino all'11 di gennaio a Palazzo Reale di Milano. Adesso ci spostiamo a Pavia perché il Castello Visconteo di Pavia ospita una grande mostra dal titolo Pavia 1525, le arti nel Rinascimento e gli arazzi della battaglia. È una bella mostra, io l'ho vista, è molto frequentata da visitatori curiosi e è stata tanto apprezzata che è stata prorogata fino al 24 di febbraio. Infatti doveva chiudersi fra pochi giorni, invece l'hanno prorogata. Quindi noi torniamo a parlare di questa mostra che è stata pensata in occasione del cinquecentenario della battaglia di Pavia che si è tenuta il 24 febbraio del 1525. È una mostra molto ampia con opere di artisti importanti da Leonardo da Vinci a Bergognone, Zenale, Perugino e con una serie di arazzi incantevoli, di grandissime dimensioni, monumentali, che raffigurano proprio la battaglia di Pavia e vengono dal museo di Capodimonte. E il comitato scientifico di questa mostra, presieduto dalla dottoressa Annalisa Zanni, già direttrice del Museo Paul di Pezzoli, ed è curata da Francesco Franci, da Pietro Marani, Mauro Natale, Laura Aldovini e, per quanto riguarda la sezione degli arazzi, da Carmine Romano e Mario Epifani. Vi ho elencato i curatori perché si tratta di prestigiosi studiosi. Allora, noi parliamo della mostra con la dottoressa Annalisa Zanni.
Pavia ha voluto sottolineare una sua centralità anche come città, che non era da meno di Milano durante il periodo sforzesco e non solo, ma qui abbiamo fatto il focus intorno al periodo sforzesco e poi con la conquista degli Asburgo, che culmina appunto con la battaglia di Pavia. In realtà Pavia, che è stata di fatto prima assediata e poi è stata il campo di battaglia, della battaglia che è durata in realtà 2 ore in tutto, e però ci sono state migliaia di morti, e hanno visto di fronte l'esercito francese con anche miliziani svizzeri e l'esercito asburgico. Ebbene, questa battaglia è stata molto importante, al di là della volontà dei francesi di conquistare, cioè di mantenere la conquista di quel territorio, e però la sconfitta nella battaglia è soprattutto è interessante anche perché è legata a un nuovo cambiamento del modo di fare battaglia. Quindi è stata una battaglia epocale, anche perché l'esercito francese era molto più numeroso, ma di fatto l'esercito asburgico aveva un'artiglieria spettacolare che ha cambiato il modo di fare battaglia, di fare la guerra, e quindi che ha cambiato le sorti poi anche successivi degli scontri che ci sono stati tra le varie imperatori, tra le varie popolazioni in Europa soprattutto.
Senta, dottoressa,
allora, come rappresentare tutto questo?
Infatti, perché io dicevo che il punto di forza, un punto meraviglioso, sono questi arazzi monumentali che vengono dal Museo Real Bosco di Capodimonte a Napoli, no?
Esatto, tessuti tra il 1628 e il 1531, quindi a pochi anni dalla battaglia, da una manifattura fiamminga di questi due fratelli de Moyen o de Moyen, su disegno di Bernard van Orley, per celebrare la vittoria degli imperiali di Carlo V sull'esercito francese di Francesco I. Allora, questi arazzi sono più di 70 metri lineari di arazzi e sono incredibili.
Bellissimi, proprio, devo dire.
Sono bellissimi, ha visto, ed è una narrazione quasi più precisa di un dipinto. E se noi pensiamo che sono tessuti e venivano, fra l'altro, tessuti sul retro, dal retro, e quindi i vari tessitori che lavoravano su disegni preparatori appunto dovevano utilizzare lo specchio per rovesciare l'immagine, poiché era lavorata dal retro.
No, ma sono dei veri capolavori, sì.
Sono dei capolavori, quindi anche dal punto di vista tecnico sono una delle espressioni più straordinarie di quel periodo, e sono materiali che già usati. Gli arazzi avevano anche funzioni di protezione dal freddo negli interi dei palazzi.
Complimenti, perché lei presiede il comitato scientifico e è riuscita ad avere questo prestito, che è un prestito notevole.
Assolutamente, e lo dobbiamo proprio alla splendida collaborazione istituzionale, quindi coordinata dal comune, dai musei civici, e anche dal direttore anche di Capodimonte, Heike Schmidt, che ha concesso questo prestito dopo una tournée che gli arazzi hanno avuto in America, in 3 città americane, che avevano sostenuto e consentito il restauro di questi spettacolari.
Veramente, opere. Veramente belli. Però la mostra è arricchita, come dicevo prima, anche da opere, non so, Leonardo da Vinci, Bergognone, Zenale, insomma, notevole, certo, percorso, ecco.
Sostanzialmente quello che si è voluto fare, appunto, di dividere in due la sezione, ma la prima delle sezioni ha voluto restituire, come accennavo, alla storia e alla produzione artistica di Pavia, che è stata una città di straordinaria eccellenza, a partire dalla Certosa di Pavia, che era stata fatta costruire dai Visconti, appunto, come anche luogo di accoglienza, delle, come mausoleo della famiglia, e poi utilizzata anche dagli storpers.
E in mostra c'è il modellino, vero?
Assolutamente.
Beh, in legno,
certosa,
bellissimo.
Dei due grandi spettacolari, delle due grandi spettacolari opere, tra cui il Duomo, per cui sì. Venne fatto un concorso e vennero chiamati i più importanti artisti. Questo spiega la presenza sia di Bramante che di Leonardo e anche dell'Amadeo. Tutti questi artisti concorrono, tra l'altro, a fornire i disegni preparatori, ed è poi su disegno che si parte, su disegno di Bramante, dopo una serie di cambiamenti anche di pianta e di restituzione del rapporto con l'antico, che anche in mostra, oltre che dagli spettacolari disegni concessi in prestito grazie ad uno dei curatori, Pietro Marani, professor Marani, da Windsor, quindi sono dalle collezioni.
C'è uno studioso di Leonardo, vero, Marani?
Sì, assolutamente, grandissimo studioso anche di Leonardo, che è riuscito ad avere questo prestito grazie all'autorevolezza dei suoi studi.
Bene,
e quindi c'è Leonardo, ma non solo Leonardo, c'è una narrazione che spiega due momenti diversi vissuti da Pavia, quindi l'ultimo quarto del Quattrocento, con una serie di opere a partire da Donato De Bardi, che era pavese, operò soprattutto in Liguria, ma si apre proprio con questa spettacolare pala, poi con il Foppa, con la pala Bottigella e con Vergognone. Qual è l'eccezionalità?
Ecco.
L'eccezionalità è che, per esempio, grazie a questa occasione, è stato ricomposto uno dei più importanti polittici di Vergognone, che era suddiviso tra la Certosa, però ricomposto in varie cappelle, e alcune opere che erano in collezione privata, e grazie alla generosa collaborazione dei privati si è ricomposta questa la pala. E fra l'altro, grazie alla collaborazione con Fondazione Bracco, sono state anche realizzate delle importanti analisi scientifiche che hanno consentito di vedere sotto la pellicola pittorica le mani diverse, proprio si è vista la bellezza del disegno preparatorio di queste di questi politici, e di riconoscere due mani diverse, perché due sistemi di trasferire il disegno sul supporto prima della stesura del colore, molto diversi tra loro, ma è spettacolo, anche un video che lo mostra. Poi l'eccezionalità, il bellissimo modello, è stato ricomposto il coro della chiesa di San Marino, ci sono appunto la famosa incisione Prevedai, che restituisce il rapporto con l'antico, e poi questo passaggio nel primo quarto del Cinquecento con una serie di artisti locali che, dopo la presenza di questi artisti, fra cui anche Perugino, quindi un concorso di grandi artisti che sono a Pavia, quindi che era una capitale,
certo,
veramente ai pari di Milano, e che ha prodotto miniature, oreficerie, veramente una corte spettacolare, poi procede in modo autonomo con degli artisti. E questa mostra è stata l'occasione per riscoprirli. Vedrete delle opere di artisti meno conosciuti, ma altrettanto, o perlomeno, di grande spettacolarità, tra cui anche i fratelli degli attori, i fratelli del Maino.
Allora, una grande mostra al Castello Visconteo di Pavia, diciamo che offre una prestigiosa testimonianza della fioritura artistica e culturale che la città di Pavia conobbe nel periodo del Rinascimento. Ce ne ha parlato la dottoressa Annalisa Zani, che, come vi dicevo all'inizio, è la presidente del comitato scientifico fatto di notevoli studiosi che hanno curato questa mostra. Pavia 1525, le arti nel Rinascimento e gli arazzi della battaglia, fino al 24 di febbraio. Dicevo, è un'occasione perché ci sono opere che poi non si potranno rivedere o non potranno rivedersi riunite come in questa occasione. Posso dove dovete andare assolutamente? È la fabbrica del vapore e in particolare lo spazio dedicato ad ex cisterne, dedicato a una mostra importantissima. C'è una mostra 50 e 50, la mostra. È curata da Giovanna Calvenzi. Giovanna?
No, non solo Giovanna Calvenzi, da Tiziana Ricci, Giovanna Calvenzi.
No, Giovanna Calvenzi è la nostra grande curatrice, lasciamelo dire.
E poi Cristina Selva, Pietro Fanti, insomma tanti amici. Siamo
Librizzi, Francesco Librizzi che allestisce.
Francesco Librizzi e Diletta Ciuffi che curano l'allestimento.
Mario Piazza cura la grafica, no?
Insieme a Lorenzo.
Con un tocco magico, bisogna dire.
Beh, Mario Piazza è grandioso. Se permettete faccio una piccola digressione. Si è presentato alla prima riunione con già un progetto di allestimento disegnato in modo mirabile su un bugiardino di un gastroprotettore.
Che non vi diciamo qual è, però è vitale. E al primo colpo ha azzeccato, vero?
In pieno. Fantastico. E poi c'è naturalmente la collaborazione di Studio Azzurro, che cura invece una presentazione di tutti i video legati alla radio.
E lo fa in un modo creativo che come solo loro sanno fare, perché vedrete che le date, escono delle date e poi magicamente si vedono dei filmati che poi sono i nostri, no? Solo che loro hanno fatto una rivisitazione artistica, per cui non un angolo, una stanza tutta dedicata a Studio Azzurro.
Dedicata a Studio Azzurro e a Fabio Cirifino.
Sì, Fabio Cirifino che purtroppo ci ha lasciato di recente, è scomparso prematuramente.
E però aveva accettato di essere parte di questo grandioso progetto.
Anzi, come Giovanna ci teneva tantissimo. Sì.
Anche perché noi siamo ascoltatori, prima che curatori o altro, noi siamo ascoltatori storici della radio.
Ma non solo, l'avete anche fatta, perché siccome erano persone, Giovanna per la fotografia, Cirifino appunto uno dei fondatori di Studio Azzurro, persone che abbiamo sempre ammirato e stimato e spesso sentito per le loro opinioni oppure per i progetti che realizzavano eccetera, quindi l'avete fatta anche voi la radio. Ma questa mostra, perché si è parlato tanto della staffetta, ma la mostra questo mistero, no? Allora, sotto entrate e c'è appunto Studio Azzurro, poi ci sono dei grandi autori, per esempio.
Allora, per esempio, noi partiamo, il primo che è entrato in radio è stato Gianni Berengo Gardin, al quale hanno fatto seguito Gabriele Basilico, e come curatrice del suo archivio mi permetto di dire che le sue foto non sono belle. È vero, ha fotografato molto meglio a Canale 96 che non a Radio Popolare. Poi ci sono stati Uliano Lucas, Mario Dondero, Paola Bensi, insomma tantissimi autori, fino ad arrivare a
Marzia Malli,
certo, fino ad arrivare a un giovanissimo Pietro Fanti, che ha fotografato proprio quest'anno
la festa al Teatro Carcano, questa serata. Quelli del 75.
Ripercorriamo un pochino, nei limiti del possibile,
questo,
un po'
sì.
I 50 anni di, anche della storia della fotografia italiana.
Poi ovviamente questi sono gli sguardi degli autori, di quelli bravi bravi. Poi di sopra invece
c'è una rivelazione che è un po' una timeline in tutta la storia della radio, che faticosamente, con grande impegno, Giovanna, aiutata da Cristina e da Pietro, ha messo insieme.
Questo è un progetto grafico di Mario Piazza e di Lorenzo Mazzoli, nel quale noi abbiamo lavorato sugli archivi della radio, trovando con una certa difficoltà le fotografie che hanno caratterizzato tutti gli eventi, tutti i momenti importanti della radio.
Quelli seri importanti, ma anche quelli festaioli.
Anche quelli festaioli, certo, con il sostegno scritto di Luca Gattuso, che ha fatto una ricostruzione di tutta la storia della radio, che ci ha guidato, che è stata la nostra strada maestra alla quale noi dovevamo attenerci. Successivamente poi c'è un magnifico contributo contemporaneo realizzato da Laila Pozzo, che ha fotografato tutti i lavoratori di Radio Popolare, lavoratrici
di Radio Popolare. Ecco, questo bisogna dire, non è un omaggio al nostro narcisismo, ma è perché ogni volta che noi facciamo un evento pubblico, una festa, tutti ci chiedono: ma tu chi sei? Ma tu chi sei? Ma quello dov'è? Ma quello chi è? E vabbè, allora mettiamo anche i nostri ritratti, così siete contenti. E poi c'è una tavola meravigliosa sulla quale vengono imbandite tante fotografie.
Sì, anche lì abbiamo, è un tavolo lungo, grande anzi, 52 metri quadri, sui quali abbiamo posizionato un po' di tutto: le fotografie, le fotocopie, le tessere, i calendari, cioè tutto quello che un po' è stata la presenza della, quello che la radio ha significato.
I nostri parti, si può dire.
Sì, sì. E anche qui io devo ringraziare tutti gli amici fotografi che hanno collaborato a questo evento, sono tantissimi, e tutti hanno lavorato, ci hanno mandato le foto, chi poteva ci ha mandato le stampe, chi non poteva ci ha mandato i file.
Tutte regalate, bisogna
tutto
dirlo.
Tutto volontariato puro.
E poi anche i bellissimi manifesti che parlano dei momenti mitici della radio, come il Border Trophy, piuttosto che le feste. Belli, incorniciati, messi bene, quindi anche esteticamente abbiamo cercato di avere una certa cura.
Io devo dire una cosa, che la radio, cioè io mi occupo di fotografie e la radio... No, non so come dire. E quindi...
No, come la radio no? Quante volte ti ho intervistato?
No, ma per dire la documentazione della vita e dell'attività della radio non sono prioritarie nei compiti che una radio deve assolvere, e quindi non è stato così evidente. Però un po' per volta io credo che siamo riusciti a costruire anche una cosa visiva, non solo una cosa da ascoltare, ma una cosa da ascoltare e da vedere.
Però anche qualche elemento sonoro, ma quindi la sentirete un pochino anche la radio. Beh, insomma, speriamo che
resta
venga.
Aperto molto tempo, quindi resta aperta più di un mese. Lo spazio è molto grande, si può andarci in tanti.
Non si paga.
Non si paga. Insomma, è una meraviglia.
Bella. Va bene, 50 e 50 la mostra. Sì, è una meraviglia, e se volete visitarla insieme a noi, con Giovanna Calvenzi, abbiamo in programma una visita guidata il 14 di gennaio, è un mercoledì, nel pomeriggio, quindi immagino 17:30-18, insomma un'ora così, e così insomma ce la vediamo insieme, raccontiamo un po' di cose. E ovviamente è meglio prenotarsi, prenotazioni@radiopopolare.it. Ripeto, l'ingresso è libero, però è meglio prenotarsi perché rischiamo di essere in tanti. Però so che moltissima gente non ha fatto in tempo a vederla tutta, perché è ampia, perché il lavoro di Studio Azzurro, se lo volete vedere tutto, dura 50 minuti. È vero che si può vederne anche 10 minuti, un quarto d'ora, no? Perché non è cronologico, quindi si possono prendere dei frammenti. E poi insomma è ampia. Per cui ho sentito molte ascoltatrici e ascoltatori che hanno detto: ah, devo tornare. Allora sappiate che il 14 gennaio nel pomeriggio abbiamo in programma la visita guidata insieme con Giovanna Calvenzi. E, ripeto, meglio prenotarsi, prenotazioni@radiopopolare.it.
perché ogni anno durante le festività natalizie arriva un'opera a Palazzo Marino in Sala Alessi, e quest'anno è Il Politico di Monte San Martino dei fratelli Crivelli. C'è tempo per vederlo fino all'11 di gennaio. So che molti hanno un po' rinunciato perché ci sono, nei giorni scorsi c'erano code chilometriche, però magari insomma nei prossimi giorni c'è più possibilità di visitarlo e ne vale la pena. Il Politico di Monte San Martino, opera di Carlo Crivelli e del fratello minore Vittore, è un'opera del 1490, composta da 10 tavole con una predella raffigurante Cristo benedicente tra i 12 apostoli. Al centro la Vergine col bambino, evoca appunto il tema natalizio. Il Politico è un'opera, come dicevamo, di Carlo Crivelli, che però a un certo punto dovette lasciare il lavoro, probabilmente per altri incarichi, altre committenze. Così fu completato dal fratello Vittore, la cui mano però si nota, più accademica, meno brillante, dai toni attenuati. Resta comunque un'opera incantevole, che si potrà visitare in Sala Alessi fino all'11 di gennaio, a ingresso libero. Giovanni Morale, vice direttore di Gallerie d'Italia, è uno dei curatori.
Siamo davanti a un capolavoro.
Sì, veramente è una cosa straordinaria, perché sono quelle piccole gioie che l'Italia ci offre, perché è talmente ricca, e quindi è un po' un scovare questi gioielli nascosti in questo piccolo borgo che è adombrato dai Monti Sibillini di 700
anni. Vicino a Macerata, no?
Sì, è vicino a Macerata, ma è diocesi di Fano. È un contesto straordinario di questa Italia centrale che ci regala cose nuovissime, ancorché antichissime, perché dobbiamo sapere che questo Politico è l'unico fatto dai due fratelli Carlo e Vittore, veneziani di nascita ma poi marchigiani di adozione. Ma soprattutto sono molto contento perché è un Politico che arriva in questa città, che è la città crivellesca, perché Milano ha ben 15 Crivelli, soprattutto la Pinacoteca di Brera, poi ce ne ha due al Pol di Pezzoli, due molto piccoli, e al Castello hanno due santi di una predella del Politico 1472, quindi spero che sia l'occasione.
Crivelli Carlo
no?
Perché Vittore
è un po' più accademico, e quindi diciamo che forse l'amore deve essere dato al maggiore di nome e di fatto, perché è il più grande dei due fratelli, per un'occasione magari che dopo questa visione, aver visto i particolari, le punzonature, la cura del dettaglio in cui il visitatore può perdersi, magari gli venga voglia di andare nelle sale della Pinacoteca Bredense,
certo,
per ammirare appunto i grandi Carlo, che abbiamo a Milano.
Senta, descriviamo un pochino agli ascoltatori quest'opera, perché è composta da tante tavole,
sì.
No? Sono 10.
Sono una decina di tavole, perché abbiamo anche una predella molto frastagliata. Allora, la parte centrale c'è la Madonna col bambino nascente, ma già in posizione quasi da pietà, quindi che è un po' una prolessi della morte di Cristo. Sopra la Madonna c'è Cristo deposto, e in asse verticale abbiamo nella predella Cristo risorto e benedicente. Quindi esattamente c'è un asse liturgico, no? Perché il sacerdote consacrava davanti a questi corpi di Cristo, conservava il corpo di Cristo davanti al deposto, al nato e al risorto. Quindi c'è una macchina liturgica vera e propria, ovviamente in un contesto paradisiaco, perché appunto queste asse cristologiche è accompagnato da grandi santi legati al territorio, come ad esempio Caterina d'Alessandria, che è quella che è un po' il leitmotiv sia del catalogo.
Infatti avete scelto quella perché è la più bella.
Ma queste perle,
bella della Madonna.
È più bella della Madonna, anche perché lei è di Carlo e non di Vittore come la Madonna, e quindi l'abilità di Carlo Maggiore si vede molto, perché è molto più incisiva, ed è intestataria di un convento benedettino proprio a Monte San Martino. Ovviamente a sinistra di Cristo deposto c'è un bellissimo San Martino, che è il patrono della città, che è il patrono della chiesa, ed è appunto dal nome al paese, in cui c'è il miracolo in cui taglia il mantello per il povero, che è Cristo, in cui c'è questo meraviglioso cavallo con questi occhi che sembrano aver già capito cosa succedeva, in una abilità straordinaria di rendere tutta questa scena in spazi piccolissimi, con prospettive veramente seducenti.
Corbi lasso Monte Carlo simi a fursti mala.
Aba lama risti cota stock var instigator rota. Solti solti mi qui tato solti tato costa bravo.
E da Sala Alessi. Siamo lì in Piazza Scala e ci spostiamo a Gallerie d'Italia, che è lì di fianco.
Allora, siamo col professor Francesco Leone, che ha curato con Elena Lissoni e Fernando Mazzocca questa mostra che si potrà vedere fino al 6 di aprile. Professore, Eterno e Visione, Roma e Milano, capitali del neoclassicismo. Quindi uno sguardo particolare su un periodo che ha riguardato queste due città.
Sì, in buona sostanza è una narrazione, un racconto animato da tanti capolavori su una vicenda molto particolare di grande rinnovamento per le arti italiane, che ha toccato soprattutto Milano, che con Napoleone divenne una città nuova, una città di nuove aspirazioni, di cambiamento.
Stiamo parlando tra fine Settecento e primi dell'Ottocento.
Sì, parliamo della vicenda napoleonica in Italia, quindi iniziata sostanzialmente con il nuovo secolo, con il 1800, è andata avanti fino al 1815, quando l'arrivo di Napoleone in Italia appunto ha segnato l'avvio di questo regno d'Italia di cui Milano era capitale, quindi una città completamente rinnovata, cambiata, che però ambiva ad un rinnovamento fondato su una tradizione che a sua volta era un po' la tradizione romana, da cui l'eternità della grande tradizione classica di Roma, che era anche la capitale della cristianità, e questa visione nuova di questa Milano che, attingendo a questa tradizione, immagina, inventa uno scenario di arti, uno scenario civile, culturale completamente nuovo, e appunto grazie al contributo di grandi artisti. Antonio Canova, Giuseppe Bossi sono un po' i due protagonisti di questa mostra, ma poi
a Piani anche
Andrea Piani e
fra l'altro c'è una mostra a Palazzo Reale anche di Appiani, chi volesse approfondire.
Sì, è una mostra che ho curato, che abbiamo curato il professor Mazzocca ed io, che durerà ancora qualche giorno, che dopo più di mezzo secolo la prima monografica dedicata a questo pittore, le due mostre si collegano idealmente.
Infatti.
Ci raccontano di questa città che cambia radicalmente, di una città che inventa la iconografia dell'Italia tra Antonio Canova appunto e Giuseppe Bossi, il quale, realizzando un enorme dipinto della riconoscenza della Repubblica Etiana a Napoleone, ci prefigura dalle fattezze di una donna giunonica e turrita a questa nazione che appunto, proprio grazie a questo Regno d'Italia e alle vicende napoleoniche, cominciava a prendere forma almeno sul piano delle arti, della cultura e poi soltanto più avanti anche politica e civile, diciamo.
E lì che ci sono le radici di Brera anche, no?
Sì, in quegli anni,
in quegli anni,
grazie
a Bossi,
alle volontà di Napoleone, grazie a Giuseppe Bossi, ad Andrea Piani, al viceré Eugenio de Beauharnais, nasce la prima pinacoteca di Brera, appunto, quindi uno stato che ha una funzione pedagogica, di educazione, forma una pinacoteca di grandi capolavori che racconta la scuola lombarda del nord Italia, insomma è una città in fermento, in grande rivoluzione, cambiamento, e tutto questo si vede attraverso i capolavori di Canova, di Bossi, attraverso le arti decorative, attraverso queste sperimentazioni in grande formato dei grandi artisti del disegno, della cosiddetta avanguardia neoclassica.
Infatti, no? Nelle sale delle Gallerie d'Italia ci sono parecchie opere che illustrano questo momento, no? No, dico, entrando c'è quest'opera grandiosa di dimensioni gigantesche, che è il Cavallo di Canova. E forse per l'occasione, insomma, l'occasione è stata anche per il restauro, no? Per la ricomposizione di questa grande opera di Canova.
Sì, grazie a questo benemerito, questa benemerita attività di Gallerie d'Italia, si dedica appunto al restauro di opere eminenti del patrimonio artistico italiano, questa opera colossale, lei diceva bene, circa 5 metri per 5.
Ah sì, è imponente.
È enorme, è imponente, si entra appunto nel Salone Scala e c'è questa opera che davvero ci toglie il fiato, che aveva avuto un destino beffardo, perché era un'opera colossale in gesso, il modello in gesso di un'opera canoviana che all'inizio appunto avrebbe dovuto celebrare Napoleone come un'antica divinità, appunto, di una statua equestre.
Sì, la grandeur proprio.
Sì, beh, insomma, quando lui arriva a Milano, il tema principale di questo mondo che cambia, destituita la vecchia aristocrazia, laicizzata la cultura, cambiato tutto in un istante, necessariamente bisognava celebrare questo liberatore. Napoleone in quel momento era ancora il liberatore, e quindi si progetta il Foro Bonaparte, che poi non verrà realizzato per i suoi costi esorbitanti, avrebbe dovuto sorgere in quell'enorme area attorno al Castello Sforzesco, inglobare distruggendolo il Castello Sforzesco stesso. La mostra su questo fa un focus molto interessante, perché alla Biblioteca Nazionale de France di Parigi sono conservati gli acquerelli originali eseguiti dall'architetto progettista
del progetto, Antonini,
che erano i grandi acquerelli di presentazione per il governo francese. Questi grandi acquerelli, circa 15, di una bellezza straordinaria, erano conservati in una cartella, non erano mai stati esposti al pubblico, e appunto li abbiamo messi lì insieme in una sala, insieme ad un plastico che riproduce il progetto, l'idea architettonica del Foro Bonaparte, per dare l'idea di questa città che avrebbe voluto avviare un cambiamento verso una civiltà moderna, ma guardando alla tradizione antica, tant'è che il Foro Bonaparte è appunto una serie di edifici dedicati alla laicità della cultura, della vita sociale, quotidiana, delle attività politiche.
Insomma, una mostra interessante anche per vedere, per capire le origini di alcune zone, alcuni monumenti di Brera. E la mostra si può visitare fino ad aprile, quindi c'è tempo. Eterno e Visione, Roma e Milano. Abbiamo sentito uno dei curatori, Francesco Leone, alle Gallerie d'Italia di Milano, in Piazza Scala. E io sono in chiusura, ma volevo segnalarvi, abbiamo parlato di Studio Azzurro, che ha fatto questo lavoro meraviglioso per la mostra di Radio Popolare, con una rivisitazione creativa dei nostri video, e però ha lavorato anche a un altro progetto interessante a Roma, al Laboratorio Neanderthal, per la scoperta di Grotta Guattari. Un progetto che mette al centro gli straordinari reperti provenienti da Grotta Guattari, un sito preistorico di importanza internazionale situato a San Felice Circeo, in provincia di Latina. E di che cosa si tratta? Di un progetto multimediale che è stato inaugurato di recente al Museo delle Civiltà di Roma, dopo una lunga fase di studio e di cooperazione. Allora, Studio Azzurro ha lavorato proprio a questo laboratorio Neanderthal, la scoperta di Grotta Guattari, ma noi ne parleremo nei prossimi giorni con loro, ve lo illustreremo, perché come dicevo è stato inaugurato poco prima delle feste. Il Museo delle Civiltà è a Palazzo delle Scienze a Roma, in Piazza Guglielmo Marconi al 14. E poi, per chi ama la fotografia, in particolare una fotografa meravigliosa che è Lisetta Carmi, sappiate che sabato prossimo, che è il 10 di gennaio, a Brescia, alla Cavallerizza, che è in via Fratelli Cairoli al 9, nel pomeriggio alle 18 inaugura la mostra di Lisetta Carmi. Quindi noi è uno degli appuntamenti che terremo d'occhio. Buon sabato, buon pomeriggio, un caro saluto da me, Tiziana Ricci, e con i Girasoli ci risentiamo sabato prossimo. Ciao a tutte e a tutti.